Sì, buongiorno a tutti. Oggi il tema del messaggio è come essere un cristiano misericordioso. Dopo aver sentito queste parole che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Tessalonicesi, vi è magari saltato all'occhio qualcosa, avete già potuto scoprire qualche cosa della misericordia che Paolo ha avuto nei confronti dei Tessalonicesi? Non so, cosa vi è saltato all'occhio o cosa avete scoperto? Qualche cosa della sua misericordia, leggendo questi versetti. Così, sentiamo. Niente. Zero. Che cosa ci mostra di come è stato misericordioso? Com'è? Sì?
Lui non ha voluto mettere nessun peso su di loro. Si è occupato anche del suo benessere, di tutto quello che lui doveva fare, magari aveva l'autorità per poter pretendere da loro qualcosa, no?
Sì, avrebbe potuto chiedere qualcosa, ma non l'ha fatto.
Non l'ha fatto.
Sì. Qualcun altro? Sì? Ha sofferto per loro? Ok. Ancora qualcuno? Ha avuto amore come un papà, come un padre, come una madre per i suoi figli. Bene, allora, vediamo che ci sono alcuni elementi in questi versetti che abbiamo appena letto che descrivono come Paolo stesso si è comportato nei confronti dei Tessalonicesi. Questa chiesa che lui stesso ha fondato durante il suo secondo viaggio missionario, era di passaggio, venendo da Filippi, si è fermato a Tessalonica, ha avuto tanti problemi in ognuna delle città che lui ha visitato, dove ha fondato una chiesa, ha sofferto parecchio. E io ho scelto questo brano perché ci aiuta ad approfondire ulteriormente il nostro tema dell'anno, che è siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Quindi la domanda è, ok, vogliamo essere misericordiosi, ma come? Cosa significa essere un cristiano misericordioso? E in questo brano mi piace particolarmente perché Paolo lo usa innanzitutto per descrivere come lui ha ricevuto la forza da parte di Dio per poter servire fedelmente quella chiesa, quei credenti, con tanto amore, nonostante tutte le difficoltà. Infatti lui dice qui in questo testo che prima di arrivare a Tessalonica era stato a Filippi, in Atti degli Apostoli capitolo 16, leggiamo di come lì è stato battuto, è stato preso veramente a vergate, è stato gettato in prigione, è fuggito, è arrivato a Tessalonica, poi quasi gli stava succedendo la stessa cosa anche lì. Insomma, ogni volta ne subiva, eppure è andato avanti. Poi, come abbiamo già sentito, usa due immagini per descrivere il suo comportamento nei confronti di quella chiesa. Parla di se stesso come una madre che si prende cura amorevolmente dei suoi figli, è come un padre, è stato sia come una madre per loro che come un padre. Ora vorrei analizzare insieme a voi questo testo, naturalmente non ci potremo soffermare su ogni singolo versetto, ma guarderemo soprattutto quei versetti che descrivono le caratteristiche della misericordia di Paolo. E vorrei iniziare con i versetti 3 e 4 che vi rileggo. Perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno. Ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Paolo, vediamo tutto il suo cuore che aveva per la Chiesa. Lui amava trasmettere la verità senza mezzi termini, perché sapeva che lui stesso era stato approvato da Dio. Il segreto, se così vogliamo dire, per poter essere dei cristiani misericordiosi sta proprio nell'aver sperimentato noi stessi la misericordia di Dio. E non solo una volta, ma sempre di nuovo durante tutta la nostra vita. Quindi la mia prima domanda oggi per te è: sei anche tu profondamente convinto di essere approvato da Dio? Lo sai nel profondo, nel tuo cuore, non solo intellettualmente, sapendo sì sì sono credente, quindi sono approvato da Dio, no, ma ti senti veramente nel profondo del tuo cuore approvato da Dio? Questa approvazione ha due aspetti. Il primo aspetto è quello dell'approvazione di fondo, no? Se siamo approvati da Dio come suoi figli e figlie, ed è un'approvazione che possiamo ottenere soltanto per fede, solo se noi confidiamo in Gesù Cristo, se crediamo che Lui è morto per noi ed è risorto per noi. Se crediamo questo, se crediamo nel suo nome, allora a quel punto noi abbiamo il diritto di essere chiamati figli di Dio. Siamo approvati da Lui, come suoi figli e sue figlie. Questo è il primo aspetto. Poi però c'è anche un'approvazione pratica, quella che avviene ogni giorno durante la nostra vita, l'approvazione che noi sperimentiamo quando Dio approva come noi viviamo la nostra vita cristiana. Quando Dio ci guarda e ci dice: bravo, sei stato un servo buono e fedele, hai fatto quello che io ti avevo chiesto, hai vissuto così come io ti ho chiesto. Così come Paolo ci ricorda nella lettera agli Efesini, capitolo 5, dove dice: siate dunque imitatori di Dio perché siete figli da Lui amati. Quindi proprio perché noi siamo figli da Lui amati, siate imitatori di Dio e camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. Quindi Paolo sapeva di essere approvato da Dio. Ma oltre all'approvazione da Dio, Paolo aveva anche un'altra certezza, una certezza assoluta, che lui sapeva di essere stato stimato degno da Dio al punto che Dio gli ha affidato il Vangelo. E ci sono stato stimato degno da parte di Dio per potermi affidare il Vangelo. Certo, sappiamo che la chiamata di Paolo è straordinaria. Lui è stato chiamato da Dio direttamente, gli è apparso Gesù Cristo e lo ha chiamato a servirlo, a proclamare il suo Vangelo. Quindi possiamo dire, va bene, Paolo sì, è il grande apostolo che è stato chiamato da Dio. Ma in un senso più lato, noi tutti siamo chiamati a servire il Vangelo. Noi tutti siamo chiamati a condividere il Vangelo di Gesù Cristo senza distorcerlo. A condividerlo. Quindi potremmo dire che la base per essere un cristiano misericordioso è innanzitutto di essere certi che noi siamo suoi figli amati e che siamo innanzitutto chiamati a piacere a Dio e non agli uomini. Questa è la base. Per poter essere dei cristiani misericordiosi, dobbiamo essere certi di queste due cose. Se noi siamo consapevoli che il nostro compito principale è di piacere a Dio e di ricevere da Lui tutto quello che ci serve, tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, allora non abbiamo più bisogno di aspettarci nulla dagli uomini, perché riceviamo tutto da Dio. Vorrei farvi un esempio applicato soprattutto al matrimonio, ma che vale anche in generale negli altri ambiti della nostra vita. Io come marito ho una responsabilità davanti a Dio che non posso delegare a mia moglie. Una responsabilità che è solo e totalmente mia. Ovvero il mio compito principale è quello di piacere a Dio, come uomo, come marito, come padre, e quindi di essere un uomo che si prende cura di sua moglie, che la ama così come Cristo ha amato la Chiesa. E questa responsabilità io ce l'ho a prescindere da come si comporta mia moglie. Anche se mia moglie di mattina si alza con la luna storta e arrabbiata con me, mi tratta male, non lo fa, ma se lo facesse, io non avrei alcun diritto di comportarmi a mia volta male con lei, perché mia responsabilità è quella di amare mia moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Al 100% questa è la mia responsabilità. Io sono responsabile di come io agisco nei confronti di mia moglie, anche se lei dovesse agire male verso di me e viceversa, naturalmente anche. Quindi per poter essere un buon marito, devo dapprima essere consapevole della mia identità in Cristo. Come figlio di Dio, devo essere consapevole che solo Lui, che solo Dio è in grado di soddisfare profondamente e intimamente ogni mio bisogno. Se io invece mi aspetto che sia mia moglie a soddisfare i miei bisogni, che sia lei ad accorgersi quando io sto male, quando io ho bisogno di qualche cosa, quando io ho bisogno di essere consolato, aiutato, sostenuto, incoraggiato, beh, allora è molto probabile che finirò con l'essere amareggiato e deluso nei suoi confronti, perché non potrà mai soddisfare tutte queste mie aspettative. E naturalmente la stessa cosa vale per la moglie nei confronti del marito. Se io invece vado da Dio con tutte le mie frustrazioni e permetto che sia Lui a prendersi cura di me, allora posso lasciare a Cristo tutti i miei pesi, posso andare da Lui con le mie preoccupazioni, con i miei problemi, con i miei pesi e ricevere in cambio da Lui tutto l'amore che io ho bisogno durante la giornata. E a quel punto cosa succede? A quel punto succede qualcosa di interessante. A quel punto io ho la facoltà di decidere se voglio essere misericordioso con mia moglie oppure no. Perché se io ho portato tutti i miei pesi a Dio, ho ricevuto da Lui l'amore e le forze di cui ho bisogno, Dio mi ha dato quello che mi serve. A quel punto io ho la responsabilità di decidere cosa fare di tutto quello che ho ricevuto da Dio. Posso decidere se continuare ad essere arrabbiato, a fare il muso, ad essere amareggiato nei suoi confronti, oppure se trasmettere a lei quello che io ho ricevuto da Dio. È mia responsabilità questa, unicamente mia. Ora, questo concetto adesso l'ho applicato al matrimonio, ma vale per qualsiasi tipo di relazione che possiamo avere, sia in famiglia, tra amici, in chiesa, in qualsiasi tipo di rapporto che noi abbiamo, vale questo concetto, questo principio. In poche parole, la mia capacità di essere misericordioso deriva innanzitutto dal mio grado di connessione con Dio. Se io non sono connesso con Dio, cosa succede? Succede che corro il rischio di voler piacere al mio prossimo, che sia mia moglie, un collega di lavoro, un amico, un fratello. Se io non sono connesso con Dio, corro il rischio di voler piacere al mio prossimo, oppure anche di agire spinto da motivazioni sbagliate. E in quel caso io non potrò essere veramente misericordioso, perché o cercherò di piacere all'altro, quindi tralascerò delle verità o delle cose che magari dovrei dire o dovrei fare, oppure cercherò di ottenere giustizia per me, di soddisfare i miei bisogni o di impuntarmi su alcune verità, assumendomi poi delle responsabilità che non sono mie, ma che sarebbero dell'altra persona. Questo l'Apostolo Paolo lo spiega bene nei versetti 5 e 6, dove dice: difatti, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia. Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene, dice, come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. Lui avrebbe potuto pretendere, dire: io sono un apostolo, io sono Paolo, adesso voi mi dovete questo. No, non lo ha fatto. Ogni volta che il nostro scopo principale è quello di piacere agli uomini, noi perdiamo la nostra capacità di piacere a Dio. Al contrario, quando noi cerchiamo di piacere a Dio e parliamo e agiamo secondo la sua parola nell'amore, allora sì che abbiamo veramente la capacità di servire gli uni gli altri in modo efficace e di essere un dono della misericordia di Dio per l'altro. Misericordia che noi stessi abbiamo ricevuto da Dio e la possiamo trasmettere all'altro. Quindi Paolo, in qualità di apostolo, avrebbe potuto sfruttare la sua autorità per ottenere quello che voleva dalla Chiesa, ma non lo fece. Lui ha resistito alla tentazione. Ed è così che dovremmo fare anche noi, resistere alla tentazione di aspettarci dagli altri qualcosa, di aspettarci che siano gli altri a soddisfare i nostri bisogni. Perché lo ha fatto? Lo ha potuto fare perché la sua conoscenza di Dio e la sua fiducia in Dio gli avevano mostrato che non doveva preoccuparsi. Che se lui, Paolo, avesse fatto il suo dovere, ovvero quello che Dio aveva preparato per lui, allora Dio si sarebbe anche preso cura di lui e avrebbe provveduto a soddisfare i suoi bisogni. Di questo Paolo ne era convinto. Per questo dice che, partendo da questa base, da questa certezza di essere amato da Dio, Paolo ha potuto agire nei confronti dei Tessalonicesi come una mamma, una madre che si prende cura dei suoi figli. Versetti 7 e 8 leggiamo: invece siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice, senso di una madre, che cura teneramente i suoi bambini. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Paolo qui usa la metafora di una madre che si prende cura dei suoi figli per descrivere il suo discepolato, come lui si prendeva cura dei discepoli, delle persone, dei giovani credenti. Ora, l'immagine, penso che sia abbastanza chiara, che utilizza l'apostolo Paolo, l'immagine è che un cristiano misericordioso è un cristiano che si prende amorevolmente cura delle persone che Dio gli ha affidato. Questo è un cristiano misericordioso. Se pensiamo all'immagine di un piccolo bambino che viene allattato, questo rende bene l'idea di un cristiano che si trova in una fase della sua vita dove ha bisogno di tutta la protezione, di tutto l'affetto e della guida dei fratelli che fanno parte della sua famiglia spirituale. E questo può essere un giovane credente o può essere un credente che sta attraversando una fase particolarmente difficile nella sua vita cristiana, nella sua vita spirituale. Poi, se pensiamo a una mamma che allatta suo figlio, questa è anche una bella immagine di un amore disinteressato. Perché la mamma dà tutte le sue forze, le sue energie allattando il figlio, non può aspettarsi nulla in cambio dal figlio, se non che piange ogni volta che ha di nuovo fame o che deve cambiargli i pannolini. Nient'altro può aspettarsi la mamma dal figlio. Quindi questa immagine ci porta principalmente alla responsabilità che i cristiani maturi e certi della loro identità in Cristo hanno verso chi è giovane nella fede o chi si trova in un momento di fragilità emotiva o spirituale. Paolo dice di aver amato così tanto i credenti di Tessalonica al punto che lui e i suoi collaboratori erano felici di condividere non soltanto il Vangelo di Dio, quindi non solo tutto quello che sapevano su Dio, su Gesù Cristo, dice Paolo, ma anche la loro stessa vita. Quanto siamo disposti noi a condividere la nostra vita con gli altri? Sinceramente, rifletti un po' per conto tuo. Quando noi condividiamo la nostra vita, le nostre lotte con gli altri, questo invita l'altra persona ad aprirsi con noi Dice, ah, questa è una persona che sta vivendo anche delle lotte nella sua vita, che ha anche delle difficoltà, che non mette semplicemente la maschera del cristiano che sta sempre bene. E quindi questo permette agli altri di sperimentare la grazia di Dio nella loro vita, se noi ci apriamo. Pensiamo ancora all'immagine di una mamma che allatta il figlio. Un'immagine che trasmette vulnerabilità. La mamma si rende vulnerabile. Gli costa anche tanta forza, tanta energia a livello fisico allattare un figlio. Deve curarsi bene, deve nutrirsi bene. È una immagine di profonda intimità. Da quasi tutta se stessa la mamma al figlio. E credo che proprio questa vulnerabilità sia un'immagine, una caratteristica distintiva di una sincera misericordia. Troppo spesso noi magari siamo disposti a condividere la parola di Dio, no? A dare dei buoni consigli, a trasmettere dei versetti, o magari anche a coprire gli altri, a riempire la testa degli altri con la nostra opinione su alcuni versetti della Bibbia, su come dovrebbero loro applicarli nella loro vita, ma poche volte siamo disposti a dare noi stessi, a mettere a disposizione noi stessi, non solo le nostre conoscenze. Condividere il Vangelo senza la disponibilità a dare noi stessi agli altri, naturalmente sempre nel limite delle nostre possibilità, nel limite delle nostre responsabilità, è però una contraddizione, se noi non siamo disposti a farlo, è una contraddizione in se stesso. Perché? Perché il Vangelo, qual è il contenuto del Vangelo? Il contenuto del Vangelo è proprio, è il messaggio del Figlio di Dio che ha sacrificato se stesso per noi. Quindi è proprio quella l'immagine che trasmette del sacrificio. Un'altra immagine, un'altra idea che trasmette l'immagine della mamma che allatta il figlio è proprio quella che per poter aiutare gli altri dobbiamo stare attenti a come nutriamo noi stessi. Ogni mamma che ha allattato sa benissimo che il figlio, la figlia, il bambino può avere delle reazioni negative al latte materno a dipendenza di che cosa ha mangiato la mamma. Magari se avete fatto l'esperienza che se mangiavate un certo tipo di cibo, poi il figlio stava male, aveva mal di pancia, soffriva, si lamentava. Oppure possiamo anche, la mamma può anche trasmettere delle tossine, dei veleni tramite il latte materno. Quindi la mamma deve stare attenta a come nutre se stessa per poter nutrire in modo sano il figlio. E allo stesso modo anche noi dobbiamo stare attenti a come ci nutriamo spiritualmente, perché potremo trasmettere agli altri solo ciò con cui noi stessi ci nutriamo. Noi non possiamo trasmettere cibo spirituale agli altri se noi stessi non ci nutriamo correttamente. Se ciò di cui noi parliamo agli altri non è allo stesso tempo anche ciò che noi viviamo nella nostra vita quotidiana, rischieremo di trasmettere delle idee o dei pensieri sbagliati o, alla peggio, di non avere alcun impatto sulla vita degli altri, perché non trasmetteremo il nostro esempio. Quindi, ancora una volta, anche qui vale che se vuoi essere un cristiano misericordioso, che si prende cura di chi ha bisogno di te, è essenziale che tu stesso curi una profonda e intima relazione con Dio. Come stai curando personalmente la tua relazione con Dio? In tutta sincerità. Come stai curando la tua relazione personale con Dio? E io non sto parlando semplicemente del fatto se leggi ogni giorno la Bibbia. Perché tu puoi leggere ogni giorno la tua Bibbia e non curare per niente la tua relazione personale con Dio. Sto parlando veramente di avere un rapporto intimo con il tuo Dio. un rapporto di scambio, di interazione, dove Dio può parlare nel tuo cuore, dove può agire tramite lo Spirito Santo nella tua vita, e tu gli porti i tuoi pesi, questo dare e ricevere, questo dialogo con Dio. Ogni mamma deve prendere cura di se stessa e del proprio corpo per avere abbastanza forze per il suo figlio. In che modo ricarichi tu il tuo serbatoio di amore? Quali sono le tue strategie per poter depositare regolarmente i tuoi pesi da Dio e per ricevere in cambio le sue forze, il suo perdono, la sua saggezza, il suo amore? Ci rendiamo conto, già solo sentendo di questa immagine della mamma che allatta il figlio, quanto aiutare delle persone a crescere nel Signore è un impegno. È un impegno, richiede tempo, richiede pazienza. E più i figli crescono, sappiamo che l'impegno aumenta. Prima si trattava di allattarli, poi si tratta di prendersi cura di loro, di indicargli la strada, di accompagnarli, di guidarli, di sostenerli, di incoraggiarli. E per questo Paolo, oltre all'immagine della mamma che allatta, aggiunge una seconda immagine, ovvero quella del padre che indica la via, la strada ai suoi figli. Nei versetti 10 e 12 leggiamo: «Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria». Qui Paolo aggiunge due altri punti alla sua argomentazione. Innanzitutto, lui richiama il modo in cui ha vissuto quando era a Tessalonica tra di loro. Paolo dice di aver vissuto una vita santa e irreprensibile davanti a loro in modo da non lasciare spazio a nessuno per dubitare della sua integrità. Paolo dice: guarda, io ho vissuto in modo sincero davanti a voi. Non avete modo di dubitare della mia integrità nei vostri confronti. Infine, costruisce sulla metafora della maternità, aggiungendo che ha anche agito come un padre amorevole verso di loro, esortandoli e incoraggiandoli a vivere una vita santa. Quindi, mentre Paolo insegnava alla Chiesa come gruppo, no, come posso fare io questa mattina qui con voi, si prendeva anche cura individualmente dei singoli credenti. Quindi, come un padre con i suoi figli, trovava il tempo per un consiglio personale, per sviluppare delle relazioni con loro. E allo stesso modo, se noi vogliamo crescere come Chiesa, crescere spiritualmente, è anche indispensabile che ognuno di noi personalmente si chieda come potrebbe essere un padre amorevole per gli altri. Questo vale sia per gli uomini che per le donne, naturalmente. Paolo si è preso personalmente cura dei Tessalonicesi come un padre e ha dato il suo esempio, ma poi alla fine della lettera li ha anche esortati a fare loro stessi esattamente quello che lui aveva fatto con loro. Infatti, nel capitolo 5, versetti 11 e 14, Paolo dice: perciò, quindi dopo avergli detto tutto quanto, spiegato tutto quello che aveva da spiegare nella lettera, dice: perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Poi nel versetto 14: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Quindi dice: ecco, come io ho fatto con voi, così fate gli uni con gli altri. Paolo sto tornando al capitolo 2, quando usa l'esempio del padre, descrive tre compiti di un padre premuroso. E lo fa usando tre verbi: esortare, confortare e scongiurare. In parte possono essere quasi dei sinonimi, no? Indicano un po' la stessa cosa, ovvero prendersi cura del figlio, indicandogli la via, ma hanno delle sfaccettature diverse. Brevemente potremmo dire che esortare significa più spingere qualcuno che ha bisogno di una spinta per partire, no? Un po' la classica pedata nel di dietro, no? Dire guarda, vedi che quella persona è lì, ma ha bisogno di una spinta, no? Dici dai, vai, parti, abbi coraggio di andare avanti. Poi confortare invece trasmette più l'idea di quando la persona è partita correre al suo fianco, incoraggiarla, no? Dire dai, continua, ce la fai. Mentre alla fine il terzo verbo, scongiurare, rende più l'idea di esortare solennemente qualcuno che è caduto, che non ce la fa, dire alzati e continua, vai avanti, non mollare adesso sul più bello, sei quasi arrivato al traguardo, vai avanti. Quindi questo primo termine, esortare, che in greco sarebbe parakaleo, può avere diverse sfaccettature a dipendenza del contesto. Infatti anche nel Nuovo Testamento viene tradotto diversamente a dipendenza del contesto nel quale si trova, e può significare, ha un grande spettro di significati, ammonire, esortare con fermezza, implorare, fortificare, consolare, incoraggiare. Ma qualunque sia il senso esatto che Paolo aveva in mente in questo contesto, l'immagine per me è chiara, l'immagine di un padre che è attivamente impegnato a modellare la vita dei suoi figli. Un padre che guarda i suoi figli, che gli indica la strada che loro devono seguire. Noi sappiamo che i figli hanno bisogno di essere sfidati a volte e anche di essere incoraggiati a vivere secondo i sani principi che anche noi conosciamo. Ed è proprio questo il senso della parola utilizzata qui da Paolo. Il secondo termine invece, confortare, in greco paramuteomai, rende più l'idea dell'incoraggiare e del consolare qualcuno che si trova in una situazione difficile. E qui io mi immagino il padre, no, che appoggia la mano sulla spalla del figlio che in un certo momento è sconsolato, ferito, confuso, magari a causa di qualche cosa che ha vissuto nella sua vita che gli fa venire dei dubbi, dire ma non so se continuare in questa strada oppure no. Gli mette la mano sulla spalla e gli dice vai avanti, io sono con te. Ti incoraggio a continuare su questa strada che hai intrapreso, è la strada giusta, vai avanti, ti accompagno, ti sostengo. Il terzo termine invece, scongiurare, in greco martyromai, ed è interessante perché questo termine, martyromai, contiene il termine martus che è testimone, quindi rende l'idea del dare l'esempio con la propria vita, contiene anche questo aspetto. Quindi questo termine, rispetto ai primi due, trasmette più l'idea di urgenza, nel senso di insistere su qualcosa, su una questione che è di grandissima importanza. Quindi indica più la necessità di parlare con urgenza, con serietà a un figlio che magari sta pensando di abbandonare la strada intrapresa, che è lì caduto e dice no, non ce la faccio più, basta, adesso mollo tutto. E il padre dice no, adesso non molli, continui così perché questa è la strada giusta, è importante che tu vai avanti così, magari dando anche l'esempio personale del perché per noi è così importante. Quindi qui contiene appunto il dare l'esempio anche. Perché è così importante non mollare? Paolo aveva come obiettivo quello di plasmare degli uomini e donne in discepoli convinti e decisi a seguire Gesù Cristo, in modo che possano vivere delle vite degne di Dio, del suo regno e della sua gloria. Quindi essere un cristiano misericordioso Non significa semplicemente essere amorevoli e benevoli con gli altri, accogliendoli così come sono, lasciandoli però anche stare così come sono, senza invece desiderare che assomiglino sempre di più al loro Signore Gesù Cristo. Se noi siamo semplicemente amorevoli e benevoli, ti accolgo così come sei, ma non mi interessa come diventi, questa non è misericordia, per niente. Ricordiamoci che Dio, il nostro Padre, è il nostro esempio assoluto per la misericordia. In che modo Dio è stato misericordioso con il suo popolo? Li ha esortati non so quante volte. Se nella lettura della Bibbia abbiamo appena terminato di leggere tutto l'Antico Testamento, ed è incredibile quante volte Dio ha esortato il suo popolo a tornare sulla via intrapresa inizialmente. Tornate sui vostri passi, tornate a seguire la mia volontà, la mia legge, tornate indietro, tornate da me, tornate ad amare Dio con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima e con tutta la vostra mente. Sempre di nuovo lo faceva Dio, senza stancarsi. E anche noi dovremmo fare lo stesso gli uni con gli altri. Paolo ci ricorda che Dio ci chiama al suo regno e alla sua gloria. Ed è interessante che qui non c'è scritto, e non so se è stato un caso, ma quando prima Simone hai letto il testo, forse non ti sei reso conto, ma hai letto che Dio ci ha chiamati alla sua gloria e al suo regno, perché probabilmente è proprio quello che spesso noi intendiamo quando leggiamo, cioè, sì, ci ha chiamati alla sua gloria e al suo regno, quindi al passato. No, ma il termine qui è proprio che ci chiama giornalmente, giorno dopo giorno, alla sua gloria e al suo regno. Quindi ci ha chiamati una volta alla salvezza, ma adesso continua a chiamarci tramite il suo Santo Spirito ha una vita secondo la sua volontà. Ogni giorno Dio ci chiama, ci esorta. Quindi pensando a tutti i modi in cui Paolo si è preso cura di questi discepoli a Tessalonica, essendo certo della sua vita come figlio di Dio, e li ha aiutati, curati come una mamma, e si è preso cura di loro come un padre. Come potresti realizzare al meglio quanto segue? Quindi come potresti, ad esempio, aiutare un credente spiritualmente giovane a continuare a crescere? O come potresti aiutare un credente maturo, che è però del tutto inconsapevole di un'area di peccato o di una immaturità nella sua vita? Come potresti aiutare qualcuno che è intrappolato nel peccato, ma che non sembra proprio riuscire ad uscirne? Come potresti aiutare qualcuno che è consapevole del proprio peccato, ma che non sembra per niente preoccuparsene? O come potresti aiutare un credente che non ha nessuno che lo aiuti a crescere? Beh, i giovani credenti hanno bisogno di essere nutriti, no? Mentre i credenti maturi che non sono consapevoli dei loro punti ciechi hanno bisogno di qualcuno che li confronti gentilmente con la verità. Qualcuno che invece è intrappolato nel peccato ha bisogno di vedere un esempio di integrità nella tua vita, nella nostra vita. Qualcuno a cui non importa di peccare ha bisogno che la verità gli sia detta senza mezzi termini. E quando vediamo qualcuno che potrebbe beneficiare dall'essere discepolato, allora è importante che iniziamo un rapporto, una relazione con quella persona. Riflettendo su queste domande, pensi di conoscere un credente in chiesa che avrebbe bisogno di qualcuno come Paolo nella sua vita, ma che ancora non lo ha? Come potresti tu stesso iniziare a riempire, a colmare questo bisogno? diventando per lui un padre spirituale, amorevole e misericordioso? Oppure pensi tu stesso di avere bisogno di una madre spirituale che si prende cura di te? O di un padre spirituale che ti aiuta a progredire? Allora abbi il coraggio di chiedere aiuto a un cristiano maturo. Ricorda che il segreto per essere dei cristiani misericordiosi sta innanzitutto nell'aver sperimentato noi stessi la misericordia di Dio. La mia capacità di essere misericordioso è direttamente proporzionale al mio grado di connessione con Dio. Se noi siamo intimamente connessi con Dio, allora avremo anche tutte le risorse necessarie per essere gli uni per gli altri, come una madre che accudisce il figlio e come un padre che indica la via al figlio e che lo aiuta a progredire. È questo che significa essere dei cristiani misericordiosi. Amen. Preghiamo, dopo cantiamo. Sì, Signore, grazie per l'esempio che ci ha dato Paolo. Grazie per come lui veramente è stato misericordioso e per l'esempio che ci ha dato da seguire. Aiutaci, Signore, anche noi a curare la nostra relazione con te, a ricevere da te tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Io ti prego, Signore, per ogni persona presente questa mattina che magari sente proprio un peso sul cuore, sente che non è in questo momento connessa con te, che possa sperimentare tutta la tua gioia, tutto il tuo perdono, tutto il tuo amore, affinché possiamo essere veramente vicini al tuo cuore e ricevere da te le forze per essere misericordiosi gli uni con gli altri, come una madre che allatta il figlio, come un padre che si prende amorevolmente cura di suo figlio. Grazie, Padre, perché questo è l'esempio che tu ci hai dato ed è quello che tu vuoi che noi facciamo gli uni per gli altri. Amen.